Newsline di Controradio. L'informazione prima di tutto.
Alle 8 passate da 5 minuti di giovedì 16 gennaio, un buongiorno da Chiara Brilli in studio, l'informazione in Newsline sulle nostre frequenze e anche sui nostri canali cross mediali. Subito uno sguardo all'evoluzione meteorologica per la giornata di oggi con Claudio Tei dall'AMMA, buongiorno.
Sì, buongiorno a tutti. Arriva ancora aria abbastanza fredda dal nord-est, si rinforzano i venti di grecale, le nubi si addossano principalmente sull'Appennino, qui ci sono delle deboli nevicate sopra i 300-500 metri di quota. Nel pomeriggio le nubi si attenuano un po', rimangono sempre in montagna con residue brevi nevicate, altrove schiarite sempre più ampie, ancora venti di grecale dal nord-est un po' su tutta la regione, con mari poco mossi sotto costa, mossi o molto mossi a largo. Domani andrà un po' meglio, con un tempo prevalentemente soleggiato a parte annuvolamenti nell'interno, in particolare sull'Appennino, ancora venti dal nord-est però un po' più deboli rispetto a oggi, temperature massime domani in lieve aumento con punte fino a 10-12 gradi. Questo direi che è tutto, se non per dire che nel fine settimana vedrà un aumento delle nuvole sabato e qualche pioggia domenica.
E su questo approfondiremo senz'altro nel collegamento in Newsline di domattina. Il venerdì, come di consueto, ci spostiamo anche sul fine settimana e sulla settimana che verrà. Grazie all'AMMA, breve pausa e poi torniamo con voi.
Chantal Ackermann, la verità si muove, il tempo non mente. La rassegna alla compagnia dedicata alla grande regista belga, icona del cinema femminista, che dagli anni 70 in poi ha realizzato film dissacranti e innovativi. 11 appuntamenti ogni lunedì sera a partire dal 20 gennaio per immergersi nella filmografia completa di Chantal Ackermann, autrice di Jean Dielman, 23 Quai du Commerce, 1080 Bruxelles, definito dalla critica uno dei più bei film di tutti i tempi. Info cinemalacompagnia.it.
Centro Pecci Night, il primo appuntamento del 2025. Venerdì 17 gennaio dalle 19 alle 24, apertura straordinaria del museo con possibilità di visitare tutte le mostre in corso con E se ci entrassi dentro? Il programma di incontri, performance e musica in collaborazione con King Caleri, Nav Project Space e U Sounds. Alle 19, presentazione del volume Visio Moving Images in Europe Since the 2010s, a ingresso gratuito e a seguire, incluso nel biglietto mondiale. La rassegna di opere video vincitrici della Visio Production Fund 2023. Alle 21.30 Aerea di Panzetti Ticconi, performance di danza. Alle 22.30 Big Pipes Noise Set, live di Harry Gorski Brown. Ingresso intero 10 euro, ridotto 7, info centropecci.it.
Quando non sai che musica ascoltare perché ti sembra di aver ascoltato tutto.
Quando vuoi informarti su cosa accade nella tua città e cosa ci riserverà il futuro.
Quando vuoi sapere cosa fare stasera. Un concerto, una presentazione, uno spettacolo teatrale.
Quando non sai come passare il tempo che ti separa dal lavoro da casa.
Quando ti fai tutte queste domande, la risposta è una sola. E sai anche che il tuo sostegno è necessario. Vai su www.controradioclub.it o passa in radio. Ti aspettiamo.
Controradio.
Alle 8 e 9 minuti, uno sguardo alle principali notizie di oggi dai giornali locali, le prime, e dal nostro sito, dall'homepage di Controradio.it. Abbiamo una data, era attesa e c'erano dei margini, insomma, di indecisione, ma insomma sapevamo che dopo il 20-21 la Vax da Firenze sarebbe partita, la variante al centro storico. Adesso sappiamo che avverrà il 25 gennaio, la doppia partenza peraltro della tranvia, il titolo scelto dal Corriere Fiorentino, Vax in funzione, nello stesso giorno via anche ai lavori della linea verso Bagno a Ripoli, come era stato annunciato nelle intenzioni dell'amministrazione comunale. La sindaca Funaro chiede pazienza per i cantieri che dureranno 2 anni e poi vi diamo conto anche sul nostro sito di come cambia la viabilità con i viali ristretti. Tranvie, un 25 gennaio di fuoco, partono la Vax Max e gli scavi sui viali, il titolo d'apertura della Repubblica, fissata la data per l'inaugurazione del servizio per San Marco, lo stesso giorno iniziano i cantieri per la linea diretta a Bagno a Ripoli. Firenze Parcheggi darà 1500 posti auto ai residenti, sgravi tari per i commercianti. Eccola invece la fotonotizia sulla Nazione, linea T3, partenza lampo il 25 gennaio, poi quasi 2 anni di lavori, il cronoprogramma 700 nuovi parcheggi, 800 alberi e sgravi per i negozianti imprigionati dai cantieri. Ieri dicevamo la conferenza stampa congiunta in Palazzo Vecchio della sindaca Funaro insieme all'assessore alla mobilità Giorgio e al sindaco di Bagno a Ripoli Pignotti. Sentiamo Funaro.
Il 25 gennaio è una giornata estremamente importante, noi l'avevamo detto, avremmo fatto partire i lavori della nuova linea della tranvia quando avremo inaugurato la nuova VAX. Il 25 gennaio partirà definitivamente la linea della tranvia che porta a San Marco e partiranno in contemporanea in alcune aree della città i cantieri per la nuova linea. Sappiamo benissimo, lo abbiamo detto, che questo è un cantiere che avrà un impatto importante in città, proprio per questo noi abbiamo lavorato con l'assessore Giorgio e con gli uffici per mettere tutte le condizioni per dare risposta ai cittadini, con tanti parcheggi aggiuntivi, più del doppio dei parcheggi rispetto a quelli che vengono tolti durante la cantierizzazione, con gli sgravi per gli esercizi commerciali e per dargli quel sollievo che riteniamo necessario con le agevolazioni tari per l'impatto dei cantieri e con tante altre azioni che sono importanti. Si conferma nei lavori della tranvia anche tutta la parte del protocollo che avevamo sottoscritto sul cantiere trasparente per dare garanzie ai lavoratori e sappiamo che questa è un'opera fondamentale alla quale noi abbiamo sempre creduto e è uno dei punti programmatici più importanti del nostro programma di mandato, perché in questo modo noi andiamo a realizzare un altro pezzo di mobilità sostenibile che collega non solo i quartieri della nostra città ma collega i comuni della città metropolitana. Con il sindaco Pignotti abbiamo già iniziato a fare tutta una serie di sopralluoghi e dar risposta in termini di sostenibilità.
La fotonotizia dal Corriere riguarda invece la lite sul sagrato ai funerali di Mati, botte e insulti, spunta un coltello a Certaldo, l'addio al 17enne ucciso a Campi, il corteo degli amici, ma dicevamo la rissa fra giovani al funerale, questo è avvenuto ieri mattina, un giovane sarebbe venuto apposta da Poggi Bonsi secondo le ricostruzioni sapendo di trovare all'esequio un amico del giovane ucciso a Campi Bisenzio il 29 dicembre scorso con cui regolare degli screzi, poi i due sono stati bloccati in un vicolo e identificati, secondo testimoni il ragazzo venuto da Poggi Bonsi avrebbe avuto anche un coltello, ci sono state urla, episodio che però i militari non ricollegano, escludono che lo scontro di ieri davanti alla chiesa sia connesso all'omicidio per il quale ci sono 6 indagati e 3 dei quali sono in carcere. Botte e coltelli al funerale di Mati, l'apertura anche della Nazione in centinaia per l'ultimo saluto al 17enne ucciso a coltellate a Campi, in 3 sono in carcere, alla fine della messa scoppia un parapiglia tra minacce e offese, i genitori della vittima vergogna e richiamo in prima anche su Repubblica al funerale di Mati spunta un coltello. I particolari sulla dinamica ieri della cerimonia dell'esequie anche sul fatto di cronaca che vi abbiamo raccontato sul nostro sito controradio.it. Di taglio alto invece il Tirreno sceglie di occuparsi della sanità e in particolar modo delle liste d'attesa. Ieri è stato fatto il punto in regione, per ridurre le attese mancano i soldi, nuovo appello della regione al governo, ci servono 55 milioni dal mille proroghe. Sentiamo il merito, il presidente della regione Gianni intervistato da Domenico Guarino.
2024, a pochi giorni dalla conclusione dell'anno, abbiamo statisticamente accertato il recupero di 420.000 prestazioni, di cui 326.000 di specialistica ambulatoriale, proprio attraverso le azioni specifiche che la Regione Toscana ha messo in campo. Il nostro sistema sanitario regionale l'anno scorso ha svolto in termini di prestazioni complessivamente 12 milioni e mezzo di prestazioni di servizi. Considerate che in 3 anni siamo passati da 11 milioni a 12 milioni e mezzo. È evidente che è aumentato con l'offerta la domanda. Innanzitutto vi è una tendenza alla diminuzione dei tempi delle liste d'attesa, e molto faremo con l'immissione di questi 10 milioni che mette la regione, che vanno oltre quello che è la ripartizione del fondo sanitario e che noi orienteremo in modo molto preciso su 3 linee d'azione: quello di mantenere quelli che erano gli impegni da parte dei medici di famiglia, che consentirà di offrire prestazioni in più rispetto a quello che abitualmente svolgono; in secondo luogo con le organizzazioni di volontariato che, mettendo a disposizione i servizi di emergenza e urgenza, agevolano anche il fatto che da dove hanno ambulatori possono, con una convenzione con noi, svolgere delle prestazioni che ci aiutano a dare una risposta alla domanda di servizio che poi porta alle liste d'attesa. E poi c'è un percorso dedicato all'ortopedia che...
Alle 8:17 minuti, come anticipato, ci occupiamo anche dell'emergenza freddo a Firenze. Con le temperature rigide di questi giorni, l'accoglienza invernale per i senza dimora è stata potenziata dal comune. Ne parliamo con l'assessore al welfare di Palazzo Vecchio, Nicola Paulesu. Ben trovato, buongiorno.
Buongiorno, buongiorno a tutti.
Allora, quali rinforzi di una rete, insomma, che ogni anno e non solamente in occasione delle rigide temperature offre accoglienza, assistenza e solidarietà?
Sì, l'accoglienza invernale è il progetto che appunto dà ospitalità alle persone che sono per strada. E ogni anno il comune, oltre ai progetti ordinari, aggiunge nella fase invernale, proprio per sostenere le persone che vivono momenti di grande difficoltà, una certa quota di posti letto. Nella fase più rigida dell'inverno questi posti si aumentano nel numero, siamo a 160 posti letto complessivamente destinati all'accoglienza invernale in questa fase. E sono 2 strutture di proprietà del comune, una struttura di proprietà di Caritas, che è il soggetto gestore per conto del comune. È un lavoro estremamente delicato ed è veramente importante avvicinare tutte le persone che stanno per strada. Oltre alle accoglienze è fondamentale il lavoro delle unità di strada, sia quelle direttamente controllate dal comune, sia quelle coordinate dal comune, ma diciamo ad opera delle associazioni di volontariato. Ridurre i rischi per le persone che stanno per strada è fondamentale, avvicinarle, raccogliere, diciamo, i bisogni, portare una coperta, un sacco a pelo, cibo caldo, è fondamentale per ridurre i rischi di chi vive in strada durante l'inverno. E questo è un lavoro che viene fatto tutti i giorni della settimana, in tutte le fasce orarie della giornata, compreso il dopo cena, e si cerca di raggiungere tutti, di dare sostegno a chi ne ha bisogno. È molto importante il monitoraggio, perché chi vive per strada ha una condizione spesso anche di salute precaria e ha bisogno di essere assistito, accompagnato e orientato ai servizi.
Assessore, ci sono delle aree, delle zone più critiche della città, immaginiamo la stazione, ma c'è anche la difficoltà, no, di intercettare, poi da qui anche un appello che lei rivolge alla cittadinanza.
Esattamente, l'appello che noi facciamo tutti gli anni è quello di segnalare i numeri che magari oggi possiamo anche ripetere, segnalare le situazioni di maggior fragilità e sicuri che le unità di strada saranno in grado di raggiungerli nell'arco della giornata, anche se poi le persone, come sappiamo, sono diciamo itineranti sul nostro territorio, c'è una conoscenza delle unità di strada che ci permette poi di raggiungerle e incrociare i bisogni. Se vuole posso ripetere il numero di telefono di
sì, assolutamente, poi lo ritrovano i nostri ascoltatori anche sull'articolo sulla nostra homepage controradio.it. prego.
Il numero di riferimento a cui i cittadini possono fare appello è lo 055 05 10 241 presso il centro La Fenice, e oppure scrivere per mail all'indirizzo lafenice@coordinamentotoscanomarginalita.org e gli operatori saranno sempre disponibili a rispondere tra le 9 e le 17 durante la settimana.
Lei ha diffuso anche la sua mail diretta assessore.paulesu@comune.fi.it.
Esatto, quelli sono i canali sempre attivi ai quali noi rispondiamo.
Diceva e sottolineava, assessore, oltre alle strutture di accoglienza che sono state potenziate, parliamo di 160 posti letto, anche le unità di strada per intercettare appunto i bisogni con la distribuzione di sacchi a pelo, coperte. Per quanto riguarda questa tipologia di materiali, c'è bisogno oppure sono sufficienti? Cioè, c'è bisogno di fare un appello oppure sono sufficienti?
Abbiamo sempre bisogno di ricevere generi alimentari e supporti a sostegno delle persone, per cui chi avesse la possibilità di fare queste donazioni può prendere contatto ai numeri che abbiamo appena dato e sicuramente avremo modo di raccoglierle e distribuirle alle persone che ne hanno bisogno.
Quanto è attivo il servizio di emergenza freddo? Viene modulato annualmente? C'è una stagionalità che si ripropone in termini di soprattutto spazi messi a disposizione?
Ma allora, si chiama progetto di accoglienza invernale proprio perché è la fase invernale quella che potenzia il numero di posti letto. Si comincia dal 1° di dicembre, si finisce, diciamo, al termine del mese di marzo. Se c'è la necessità, si cerca di prolungare il periodo fino alla metà di aprile, quando le temperature poi cominciano a risalire. Ovvio che il progetto di accoglienza invernale integra quella rete di servizi di accoglienza che sono sempre attivi nel nostro territorio. Firenze, ricordo, ha un sistema di accoglienza diffuso che dà ospitalità nella bassa soglia, quindi nella prima accoglienza e nella seconda accoglienza, a oltre 1000 persone ogni sera, per cui oltre ai posti dell'accoglienza invernale noi abbiamo a disposizione quelli della pronta accoglienza nelle tante strutture che animano il nostro territorio, la nostra comunità, che sono gestite da soggetti del terzo settore e associazioni di volontariato, oltre poi le attività dei centri diurni diciamo gli sportelli di ascolto diffusi su tutto il territorio. Come diceva, ci sono delle aree più sensibili da questo punto di vista, la zona della stazione, sappiamo alcune zone del centro storico dove le persone possono trovare riparo, ma ripeto, l'azione dell'unità di strada è capillare e in tre fasce orarie nell'arco della giornata, la mattina, nel pomeriggio e la sera dopo cena, cerca di monitorare attentamente tutte queste situazioni.
Assessore, grazie per tutte queste informazioni, sensibilizzeremo naturalmente i nostri ascoltatori e le nostre ascoltatrici, servizio fondamentale di raccordo anche insomma con l'amministrazione perché intercetti bisogni e le situazioni di marginalità. Grazie e buon lavoro. Al nostro numero WhatsApp 342 81 04 111 ci richiedono di ripetere i numeri diffusi dall'assessore al welfare per l'emergenza freddo, lo ricordiamo, numeri che trovate anche in homepage sul nostro sito controradio.it e anche in rete civica, però facilitiamo assolutamente. Il numero di riferimento del centro La Fenice fino alle 17 è lo 055 05 10 241 05 10 241, e invece diciamo dalle 17 per tutta la fascia notturna e nel fine settimana le segnalazioni devono essere inviate per me la Fenice chiocciola coordinamento toscanomarginalità.org oppure chiamando la portineria dell'albergo popolare. Questa è un'aggiunta al numero dell'albergo, lo 055 21 16 32. È arrivato poi nelle scorse ore anche un appello da un centro di ascolto in piazza San Lorenzo a Firenze che avrebbe urgenza di vestiario invernale, tutine, body, pantaloni, magliette, felpe per bambini molto piccoli ed età 18-36 mesi. Materiale che è possibile portare direttamente presso la sede nel chiostro della Basilica di San Lorenzo a Firenze dal lunedì al venerdì dalle 8:30 alle 12. La fascia di età di riferimento è 18-36 mesi. Nel frattempo arriva una notizia di cronaca dell'ultima ora, un aggiornamento per quanto riguarda l'attentato incendiario alla caserma dei carabinieri in Mugello. Leggiamo: fermato un trentenne, l'uomo è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato incendio aggravato dalle finalità eversive per l'azione incendiaria alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo avvenuta nella notte tra il 12 e 13 gennaio scorsi. Il reato risulterebbe essere stato commesso, si apprende, mentre l'uomo si trovava in regime di arresti domiciliari con controllo elettronico. Questi i primi particolari che emergono dal fermo rispetto all'attentato alla caserma a Borgo San Lorenzo, ma sono le 8:29. Tra poco la linea passerà al GR di Popolare Network. Noi ci risentiremo sulle frequenze di Controradio per uno speciale Pitti tra crisi e rilancio, politiche e innovazione alle 8:40. Rimanete con noi. Got a whiskey on the rocks and a jukebox on the floor. If you ever leave me, don't knock it in my door. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell and break my jail. I got a rock and roll feel. I got a need to bump into her. If you ever leave me, don't knock it in my door. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell, baby. Last train to hell. It's my last train to hell and break my jail. Rocks and a jukebox on the floor. If you ever leave me, don't knock at my door. It's my last train to hell. Last train to hell. It's my last train to hell, baby. Last train to hell. It's the last train to hell to break my chain. It's my last dream.
Buongiorno dalla redazione, le notizie delle 8.30.
A Gaza nelle ultime ore ci sono stati ancora bombardamenti e vittime in attesa che la tregua entri in vigore domenica prossima. Stamattina 7 morti in 2 attacchi israeliani, un bombardamento di una casa nella città di Gaza ha provocato 5 morti e oltre 10 feriti, secondo fonti palestinesi. Nel centro cittadino altre 2 persone morte in un raid. Ieri sera la protezione civile della striscia di Gaza aveva segnalato 20 morti in 3 diversi attacchi dopo che il Qatar e gli Stati Uniti avevano annunciato l'accordo. Accordo che verrà votato questa mattina formalmente dal governo israeliano. I ministri più estremisti della destra hanno già detto che non lo sosterranno. Intanto anche dall'ufficio di Netanyahu arrivano dei distinguo che fanno capire quanto sia fragile la situazione. La nota del primo ministro dice che Hamas sta cercando di dettare la lista dei detenuti palestinesi da rilasciare, mentre su questo Israele rivendica diritto di veto.
Un trentenne è stato sottoposto a fermo con l'accusa di tentato incendio aggravato dalle finalità eversive per l'azione incendiaria alla caserma dei carabinieri di Borgo San Lorenzo, Firenze, avvenuta nella notte tra l'11 e il 13 gennaio. L'uomo, si spiega in una nota della procura, risulta aderente all'area antagonista radicale fiorentina e vicina a circuiti anarchici.
Dopo giorni di guasti e ritardi sulle linee ferroviarie, Matteo Salvini ieri non si è presentato in Parlamento per dare spiegazioni. Il ministro via social ha invece evocato il complotto e accusato i decenni di malgoverno della sinistra. Le opposizioni ne chiedono le dimissioni. Le Ferrovie dello Stato hanno fatto sapere di avere presentato un esposto alla magistratura in cui si ipotizza un sabotaggio dietro i guasti e il caos di questi giorni sulla linea ferroviaria.
Oggi si riunisce il Consiglio federale della Lega, sul tavolo lo scontro nella maggioranza sul terzo mandato per i presidenti delle regioni e in particolare il caso Veneto. Ieri Forza Italia ha attaccato il presidente uscente Zaia. Troveremo il modo di sfamarlo, ha detto il forzista Maurizio Gasparri. I leghisti veneti fanno quadrato attorno al governatore uscente e minacciano di correre da soli se la destra non candiderà un leghista alla guida del Veneto.
È iniziato il primo test in volo della razza New Glenn dell'azienda Blue Origin fondata da Jeff Bezos. L'obiettivo del capo di Amazon è ottenere la certificazione da parte del National Security Space Launch, inizialmente previsto alle 7. Il lancio è avvenuto con oltre un'ora di ritardo per 2 stop imprevisti al conto alla rovescia. Alto 98 metri con un diametro di 7, il razzo è destinato a portare in orbita carichi commerciali e rientrare a terra per essere riutilizzato di volta in volta.
Sono le 8.35 minuti, per il momento è tutto, con le notizie ci risentiamo alle 9.30. Buona giornata e buon ascolto.
Popolare Network.
In Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Cordiale saluto dalla redazione di Firenze Smart, in studio Andrea Biagioni. Partiamo dalla 1 dove a causa del traffico intenso in direzione Bologna si registrano code in uscita a Calenzano e rallentamenti tra Incisareggello e Firenze Sud. Sulla 11 sempre a causa del traffico intenso code a tratti tra Pistoia e l'allacciamento con la 1 e tra Sesto Fiorentino e Firenze Peretola verso Firenze. Sulla Fipili ancora a causa del traffico intenso code a tratti tra l'Astra Signa e Firenze Scandicci verso Firenze, code in uscita a Santa Croce sull'Arno in direzione mare, mentre sulla diramazione per Pisa rallentamenti tra Navacco e Pisa Nord-Est verso Pisa. Città di Firenze a causa di lavori di asfaltatura a partire da oggi fino al 31 gennaio, Viuzzo del Crocifisso alle Torri rimarrà chiuso tra Via Lunga e Via delle Torri. E anche per oggi è tutto, Muoversi in Toscana è un servizio realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitana e Comune di Firenze. Buon viaggio!
Muoversi in Toscana Info, aggiornamenti in tempo reale sulla mobilità nella regione.
Contro radio. Buon ascolto e buon viaggio. FM 93.6 98.9.
Allora vediamo la ricetta. Prendere un buon panettone, tagliarlo a fette, fare una bella crema o a seconda dei gusti, sciogliere una barretta di cioccolato versandola ancora calda sul panettone. Una ulteriore variante è quella con il gelato alla crema, da distribuire uniformemente sulle fette e dare una passata nel microonde.
Una colazione, un dolce. una colazione, un dolce dopo il pasto o una merenda rinforzata. Tutto questo lo puoi fare con i buonissimi ultimi panettoni di Controradio in saldo a metà prezzo. Passa a prenderli in orario d'ufficio dal lunedì al venerdì in via del Rosso Fiorentino 2B a Firenze, oppure vai sul sito www.controradio.it.
Inizia l'anno dolcemente con Controradio. Controradio.
You really got me going. You got me so I don't know what I'm doing. Yeah, you really got me now. You got me so I can't sleep at night.
Le 8.40, giovedì 16 gennaio 2025, continua la newsline di questa mattina e continua parlando del sistema moda, parlando di Pitti, parlando di quella che abbiamo raccontato come crisi del settore, ma che raccontiamo oggi come la necessità di un forte rilancio, rilancio che passa anche da una delle vetrine di maggior rilievo mondiale. Stiamo parlando della 107esima edizione di Pitti Uomo, la kermesse della moda che chiama a raccolta fino a domani. Il tema guida quest'anno è Fire, sono 770 i brand, quasi la metà esteri, migliaia di visitatori alla Fortezza d'Abbasso, organizzatori molto soddisfatti, ma questo ce lo racconterà il nostro ospite, perché è venuto a trovarci in studio Matteo Minà, che saluto e ringrazio. Buongiorno,
buongiorno Raffaele, buongiorno a tutti.
Vabbè, Milano Finanza, giornalista, docente di moda, grande cultore, appassionato del settore in cui ha anche lavorato, insomma, nel settore commerciale, retail, dei marchi italiani internazionali, e ci racconti questa moda da molti anni su giornali, periodici, testate online, radio. Come sta andando? Che cosa hai visto in questi giorni?
Allora, devo dire che a differenza delle attese della vigilia, dove che erano state un pochino più preoccupanti, Pitti Uomo è partito bene. È partito bene sin dal primo giorno, da martedì, anche ieri, mercoledì, una bella giornata ricca di movimento e di voglia di fare mercato e fare, come dire, cercare di prendere forza per contrastare la crisi. E devo dire che ho parlato con un po' di imprenditori, espositori, lo hai ricordato tu, sono 770, più della metà italiani, ma poco di più, e molti sono contenti dicendomi proprio i numeri non rispecchiano, i numeri sono più positivi di quello che è il sentiment, quindi il sentiment era un pochino più preoccupante, i numeri invece sono un po' migliori, perché comunque i sell out sono abbastanza, alla fine a settembre-ottobre erano un po' più preoccupanti, i sell out invernali di quest'inverno di ora, ora un po' complice anche il freddo, complice anche un po' che si è sbloccata un po' qualche situazione, anche i sell out sono più positivi, quindi questo parlando anche chiaramente con i commercianti e con non solo italiani. Chiaro, rimangono dei problemi a livello internazionale, a livello geopolitico, per i problemi geopolitici, economici, la Germania, la Corea, che qui succede che una notte si va a letto con come dire abbastanza tranquilli su un mercato fra i primi del menswear, che è la Corea, tranquilli, e poi succede invece che chiaramente c'è un problema geopolitico che quindi potrebbe destabilizzare. Ecco, quindi è tutto molto in divenire, non si possono fare grandi previsioni, però devo essere onesto, c'è voglia e c'è fiducia, molta fiducia.
Questo è molto interessante, perché noi osservammo dopo il Covid naturalmente un'ubriacatura in qualche modo,
esatto,
anche con alcuni eccessi probabilmente, dopo di che abbiamo invece fatto i conti con un inverno, con un gelo del settore, che in qualche modo, più che un andamento sinusoidale che abbiamo osservato, diciamo così, negli anni di alti e bassi, ci ha dato invece l'impressione, con una serie di ingredienti, di un cambio di passo, di un cambio di paradigma. Questo sia dal punto di vista della produzione, sia dal punto di vista dell'ottica dei grandi marchi. Il lusso, per esempio, torna a fare il lusso, chiude gli outlet, per intenderci. I terzisti familiari non esistono più, perché bisogna mettersi insieme e cercare di. Però questo crea anche un lavoro con stop and go non sempre semplicissimi. Questo ottimismo, questo andar bene di Pitti, in che fase ci colloca in qualche modo?
Allora, ci colloca in una fase sicuramente di risposta del mercato a, appunto, una crisi, quindi la voglia di fare, e lo ricordo, Pitti, non lo dico io, lo dicono come dire gli osservatori, e lo dicono poi gli imprenditori e i fruitori di Pitti. Pitti è l'unico evento al mondo nel settore moda a essere non solo interessante, perché colloca all'interno 700 marchi, 1000 marchi, 800 marchi, non è questo, è l'ecosistema. La forza di Pitti è proprio il fatto che ci sono dei marchi grandi che quindi hanno già una distribuzione retail, quindi con monomarca, e quindi non avrebbero neanche, diciamo, bisogno al 100% di partecipare, perché hanno già una loro distribuzione, certo, showroom, con dei marchi piccolissimi. È proprio questa commistione, cioè il fatto che i grandi chiamino certi buyer a venire in uno stesso momento, perché in showroom ci vanno solo i buyer che ti conoscono già negli showroom dei brand, ma quelli che non ti conoscono dove li trovi? Li trovi sul mercato, il mercato lo fa Pitti, e chiaramente questa commistione, questa unione fra piccoli e grandi è proprio la forza di Pitti. Cioè, per assurdo, Pitti, se diventasse solo di marchi piccolini, sarebbe più un problema, e questa è proprio la
sì,
la forza.
Però questo ecosistema è uno specifico di Pitti, cioè non lo ritroviamo a Milano la settimana della moda, non lo troviamo a Parigi, non lo troviamo a
lo ritroviamo sicuramente a Milano, più magari spostato sulla donna, chiaramente.
Okay.
Pitti è una focalizzazione più che altro sul mondo uomo. Parigi chiaramente, però non esiste, a detta degli espositori, dei buyer eccetera, un ecosistema così sull'uomo, fra l'altro in uno slot quest'anno, una settimana dopo, perché ci siamo un po', come dire, adattati alle esigenze della Francia, che aveva spostato il calendario una settimana più avanti. Però comunque apre sempre l'anno, cioè Pitti l'abbiamo sempre fatto giorni dopo la Befana, no? L'Epifania, o subito a giugno, all'inizio di giugno, quindi apre sempre le due stagioni. Questa è una cosa importante. Per rispondere invece alle altre tue domande, qual è il problema? Il problema è che il lusso dopo il Covid ha alzato anche un po' troppo i prezzi in maniera indiscriminata, quindi il consumatore si è trovato, il consumatore medio-medio-alto si è trovato anche a ripensare un attimo gli acquisti, soprattutto su certe merceologie. Chi ne ha beneficiato? E qui ecco perché tanti espositori di Pitti ne hanno un po' beneficiato. Chi ha mantenuto il cosiddetto value for money, cioè il giusto rapporto qualità-prezzo? Quindi se non hai alzato troppo i prezzi, alla fine hai preso anche delle quote di mercato, perché magari il lusso era troppo alto e tu sei stato, come dire, competitivo e hai preso delle quote di mercato. E questo ha permesso a molti anche di riuscire non solo a battere la crisi, ma anche a guadagnare delle piccole fette. Quindi il problema del lusso è questo, un alzamento incondizionato dei prezzi, perché a volte veramente di alcuni brand una borsa oggi rispetto a 5, 10, 6, 7 anni fa costa il doppio. Ed è veramente tantissimo, ok? Poi, ultima cosa, quello sui produttori. I produttori, lo sappiamo, la filiera italiana è come dire, una particolarità, un qualcosa che gravita grazie ai distretti, no? Che sono le nostre eccellenze produttive, i nostri campanili che hanno mantenuto il know-how in certi luoghi. Ma questo non deve essere un cullarsi sugli allori del fatto di dire lavoro solo monoco e cliente, non faccio più grande ricerca in azienda per portare novità. Quindi chi è che sta soffrendo oggi? I produttori che sono monocommittenti, che erano abituati a, certo, a, come dire, avere il bancomat dei brand. Oggi i brand stanno producendo un po' meno perché alzano i prezzi ma calano il numero dei pezzi, esatto. Ecco lì il gioco.
Okay? Per questo quindi... parlavo prima di produzione intermittente, esatto. Nel senso che prima dovevi stare dietro ad un certo tipo di produzione, adesso invece con l'aumento dei pezzi e con l'abbassamento della produzione, certo, ci sono dei settori, delle specializzazioni, diciamo, all'interno di chi lavora a scandicci, ad esempio, certo, che non può lavorare tutto l'anno oggettivamente. Questo è un problema però, certo, per alcuni pezzi.
È un problema. E fra l'altro il presidente di Confindustria Moda, ex SMI, diciamo, perché ora si chiama un'altra volta Confindustria Moda, in tutto un turbinio di nomi, Sergio Tamburini, all'inaugurazione di Pitti 2 giorni fa, martedì, lo ha ricordato. È vero che è importante il prezzo e anche il prodotto, perché il prodotto fa il lavoro, fa, come dire, la manifattura, perché il fatturato, sai, è importante, ma se non si traduce il numero di pezzi. Ma è fondamentale la pianificazione. Anche la pianificazione produttiva oggi è fondamentale, cioè non puoi più andare a vendere senza sapere dove produci per un brand. Cioè, quindi oggi devi prima sapere dove produci e dove hai sourcing, quindi come si dice in gergo, poi andare a vendere. Cioè è cambiato completamente il meccanismo.
Abbiamo usato come slogan negli anni passati, i francesi si sono tenuti i marchi e noi ci siamo tenuti la manifattura. E su questo abbiamo quello strepitoso valore aggiunto che riguarda il fatto che, per rimanere al nostro esempio, se a Scandicci vuoi diventare un bravo pellettiere ci metti 10 anni prima di diventare uno che veramente sa fare per bene il proprio mestiere. È ancora importante questo valore aggiunto, questa manifattura, questa artigianalità, quest'arte che non è delocalizzabile.
Assolutamente, però attenzione, ripeto, non culliamoci sugli allori del passato, perché qual è il problema? I distretti perché hanno la forza di essere unici e di custodire al loro interno? Perché la ricerca è sempre stata vicino al distretto stesso. Cioè, quindi quello che manca, secondo me, l'ho detto anche più volte a Scandicci o in altri distretti italiani, è la ricerca, i centri di sviluppo. Alcuni paesi europei lo hanno capito, che magari non hanno questa grande manifattura all'interno dei distretti, sì, lo hanno capito meglio e hanno fatto dei centri di sviluppo, per esempio, per valorizzare l'upcycle, cioè i prodotti da rimettere sul mercato in maniera di economia circolare. Quindi la Finlandia, per esempio, l'ha fatto studiando quindi l'upcycle vicino ai nuovi materiali da immettere sul mercato. Ecco, se la ricerca, ecco qui il tema della formazione che per me è fondamentale, di cui, come dire, non posso più non fare a meno anche nel racconto. Se la ricerca, la formazione, quindi gli istituti, le scuole, privati o pubblici che siano, non stanno vicino al territorio e portano idee, si perde questa magia del questa alchimia, ecco, del distretto. Quindi sì, benissimo, continuiamo a custodire anche gelosamente i nostri segreti anche della manifattura, eccezionali della manifattura italiana, ma portiamoci accanto la ricerca, anche perché ti ripasso la parola, il tema dell'eco design è fondamentale. Cioè oggi non si può più pensare di costruire un prodotto che non sia già nella sua concezione sostenibile. Quindi deve essere, è lì la ricerca fa l'idea del prodotto.
La formazione e la ricerca continuano, per fortuna, ad avere, speriamo, questo è anche capito sempre di più, a Scandicci abbiamo delle eccellenze come il MITE e altre cose del genere, avere una centralità strepitosa, straordinaria. La ricerca sui materiali è importantissima, la questione di stare dentro delle filiere dove, se non ti produci una quantità importante di energia da te, in quella filiera non ci stai, è importantissima. Ma tutto questo si scontra con queste vetrine che cambiano ogni settimana invece che ogni stagione. Sì. Cioè quel tipo di modalità
ha smesso di essere sostenibile, e qui dai grandi marchi ci spostiamo invece
al fast fashion, o all'ultra fast fashion, come addirittura si chiamano.
È ancora sostenibile quella roba lì?
No, non lo è per niente, non lo è per niente sostenibile. Io mi auguro che nei giovani, quindi nei ragazzi, io ho la fortuna di insegnare ai ragazzi, diciamo nei primi anni universitari, quindi 20 anni, sento già un po' di cambiamento, e spero che proprio sparta proprio da loro il cambiamento anche culturale, perché il vero, anche la verità è questa: se vogliamo inquinare meno, dobbiamo produrre meno, cioè su questo non c'è dubbio. Il tema del pre-loved o vintage, o come dire, tutto ciò che è anche il vintage, quel tema là, e sta prendendo piede nella moda in un certo modo, correttamente, perché se io vado a prendere un uniforme da un mercatino, la rimetto, la rielaboro, quello è upcycle puro. Ecco, quindi se dobbiamo un po' pensare i ragazzi, spero, mi auguro che a un certo punto non pensino che per forza bisogna inseguire una tendenza dettata magari da Instagram, ma si possa fare un proprio stile anche. E ci sono dei giovani che stanno iniziando anche a pensare magari non più due collezioni l'anno, ma una collezione l'anno. Tu sai che la moda, no? Almeno due collezioni, certo. Un autunno, inverno, poi i brand, grandi brand addirittura ne fanno 6-8, perché fanno le pre, le resort, no? Le varie collezioni. Ecco, invece dei piccoli brand dicono: io mi accontento magari di un piccolo mercato, magari fatto iper sostenibile, iper artigianale, ma magari con una uscita l'anno.
Infatti io ricordo un incontro all'università con Edoardo Nesi, che oltre ad essere un grande scrittore, certo, e premio Strega per Tese Doc, con una storia familiare dentro la storia del tessuto veramente importante, iniziò la lezione invitando gli studenti a dire: toccate quello che avete addosso, certo, e cercate di capire se veramente è robaccia che fa male alla pelle, fa male all'ambiente, certo, fa male a tutto, oppure se è cosa di qualità. Questo è l'incontro con i giovani, sono interessanti.
È nato anche all'indomani del disastro del Rana Plaza in Bangladesh, a Dhaka, dove sai una fabbrica si è praticamente autoimplosa dal peso dei dipendenti, e dentro ci hanno trovato i brand del fast fashion. Ecco, e quindi da lì sono nati fortunatamente delle associazioni come Fashion Revolution o altre, che stanno cercando di capire cosa indossi. Ecco, cerchiamo di capire cosa indossi prima di indossarlo, e quali sono.
A proposito di Asia, prima parlavamo dell'importanza della Corea che ha assunto negli ultimi anni e della grave instabilità politica che sta vivendo la Corea in questi ultimi mesi. Si dice che i cinesi abbiano smesso di essere grandi appassionati dei nostri grandi marchi, abbiano smesso un po' di comprare, è vera questa cosa?
Ma allora, non hanno smesso di comprare, anche lì il problema è la prospettiva, cioè se un brand è completamente, un brand, una griff è esposta in Asia per un 30-35%, è chiaro che poi dopo quel piccola diminuzione la sente molto più forte. I cinesi hanno iniziato, innanzitutto chiaramente non è che non amano più il lusso, assolutamente lo amano e lo continuano a comprare, i brand italiani, francesi o comunque europei che siano. Chiaramente anche loro stanno organizzando con dei marchi loro, anche loro stanno cercando di ci stanno facendo chiaramente dei grandissimi passi avanti anche da un punto di vista della qualità, perché poi hanno anche imparato come si fa, ci sono dei centri di sviluppo, quindi assolutamente. Poi i giovani giustamente pensano anche magari in un'altra ottica, si vestono in un altro modo, quindi lì è il cambio di prospettiva. È chiaro che se io sono esposto in Cina per il 10%, calo di un 1-2%, se lo sento meno di chi è esposto al 30-35%.
Ci sono sempre più persone che invece di comprare, per chi se lo può permettere, stiamo facendo sempre degli esempi paradigmatici che poi vanno a cascata sul mondo del lavoro. Nel mio esempio l'automotive, invece di comprare il SUV da 80.000 euro delle marche che ben conosciamo, compri adesso quello cinese a 35.000 euro e contento il doppio. Accadrà lo stesso per la moda, visto che si stanno attrezzando anche loro in questa direzione?
Non lo sappiamo, perché poi chiaramente noi abbiamo sempre fatto export per la Cina, ma abbiamo fatto anche un grande import, perché chiaramente noi abbiamo sempre comprato anche prodotti di manifattura, certo, cinese, quindi non so come andrà. Io credo che la vera sfida sia quella, come dicevano gli imprenditori,
del value for money, cioè nel senso di comprare un giusto prodotto per un giusto prezzo, perché poi alla fine se c'è troppo marketing e troppo brand nel mezzo, chiaramente il prodotto ne va a discapito della qualità del prodotto.
Comunque veramente questa mattina, come dire, hai pronunciato la parola magica, nel senso che al di là di ogni nostro ragionamento, ogni nostra trovata per cercare di stare su questo pianeta, dobbiamo consumare meno, dobbiamo fare mangiare meno, dobbiamo meno, less is more, veramente in
less is more, ma soprattutto anche magari usiamo la moda non solo come qualcosa di consumo, ma come industria, come industria creativa. Certo, la moda prima cosa, certo, di tutto, non ce lo dimentichiamo. Infatti secondo me il problema è proprio sulle idee. Se riportiamo le idee, la creatività, ecco, e anche la commistione di generi, perché voglio dire, la moda non può essere autonoma, deve prendere da altri. Quindi perché invece di magari fare dei vestiti andare a fare, non so, delle operazioni culturali, delle operazioni, come già succede, delle operazioni musicali, delle operazioni di ricerca, delle operazioni anche culturali da un punto di vista proprio della scrittura, dei romanzi, cioè quindi ci sono tante idee, ci possono essere.
La moda si nutre di questo, racconta la società. Che società hai visto raccontata in questi giorni a Pitti? 30 secondi a chiudere su questo.
Ma una società, se all'interno del Pitti, una società come al solito multisfaccettata, difficile anche da comprendere al 100%, perché poi chiaramente anche a Pitti di generi e di persone e di culture ce ne sono tantissimi. Quello che è positivo è che ci sono un sacco di paesi al mondo che si parlano, e quando ti confronti fuori dai tuoi spazi, ma e ti apri, è sempre sicuramente un accrescimento al di là della moda. Quindi anche mettere insieme persone diverse nello stesso posto a parlare magari di temi simili ma comunque diversi da diversi punti di vista, io credo che apra tantissimo, perché a volte pensiamo di avere anche noi Made in Italy, abbiamo sempre noi ma a volte andiamo a imporre certe cose anche a livello di europei al mondo, e invece loro non ci vedono come dire mondocentrici, ecco. Quindi dobbiamo stare attenti a questo, secondo me.
Ci sono ancora due giorni di 14-15 ore di lavoro che ti aspettano durante la giornata, per cui ti lasciamo andare. È stato veramente un grandissimo piacere averti nei nostri studi, Matteo Minà, grazie per averci raccontato anche quello che sta accadendo a Firenze in questi giorni.
Grazie mille a voi.
Stai ascoltando Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Tazzina, piattino, tazza. Piattino, tazza, tazzina. Tazza, tazzina, piattino. Tazzina, tazza, piattino. Tazzina, piattino, tazza. Piattino, tazzina, tazza, tazza, tazzina, piattino. Come la metti, la linea per la colazione Villeroy & Boch sta bene su tutto.
All'Esselunga, fino al 12 marzo, ogni 25 euro di spesa o 50 punti fragola, ricevi un bollino per collezionare i prodotti per la colazione della linea New Cottage di Villeroy & Boch. Solo con carte fidati. Info e regolamento nei negozi e su esselunga.it.
Controradio.
Che sia con algoritmi e cose, sfioriscono le rose in allegria, e tutto questo amore, che cosa lo cantiamo a fare? Spogliami di tutte le certezze. Di farneticare, di usare dopo barba e l'ironia, di fare confusione sono scritta male. Sfogliami di tutte le certezze, gli anestetici. Ormai non sento niente, quindi sfogliami del desiderio di restare giovani e stronzi.
Stai ascoltando Controradio. And the beat goes on. Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio.
Alle 9:04, sempre negli studi di Controradio, prosegue la nostra newsline di oggi. Ci ha raggiunto una nuova ospite, l'avvocata Isetta Barsanti Mauceri. Ben trovata, buongiorno.
Buongiorno a tutti e a tutti.
Legale della FLCCGL, sia nazionale che toscana, vogliamo parlare di precariato nel mondo della scuola, ma a partire da una buona notizia che però disvela tutta una serie di problematiche in termini di diritti dei lavoratori e delle lavoratrici del mondo della scuola. La decisione del giudice di Prato, il bonus mamme spetta anche alle precarie della scuola. Questa è una vittoria, avvocata. Il tribunale ha accolto il primo ricorso proposto dall'ufficio legale della FLC. Ce lo vuoi raccontare?
Sì, dunque, all'indomani della pubblicazione della legge di bilancio del 2024 era stata introdotta una norma che prevedeva un esonero contributivo totale a quelle lavoratrici, indipendentemente dal settore di impiego, che fossero state assunte a tempo indeterminato sia nel privato che nel pubblico, con la sola eccezione del lavoro domestico e purché in possesso di alcuni requisiti. Requisiti peraltro non facilissimi da avere stante la situazione del mondo d'oggi, quindi 3 o più figli, di cui almeno uno o minorenne, e solamente per l'anno scolastico, per l'anno passato, il beneficio era concesso anche a chi avesse 2 o più figli, ma di questi 2 almeno uno sotto i 10 anni. Allora, la disposizione prevedeva questo esonero contributivo previdenziale a carico della lavoratrice, era quindi una misura che a seconda dei casi poteva concretizzarsi in un beneficio. Quando fu pubblicata questa la finanziaria, subito la FLC notò come vi fosse un'evidente disparità di trattamento, perché non erano contemplate le lavoratrici precarie, cioè quelle che avevano stipulato contratti a tempo determinato, che nel settore della conoscenza sono moltissime. Ora, a non voler pensare male, uno può pensare che il legislatore non aveva tenuto conto di tutti i comparti e che quello della conoscenza è un comparto dove incide di più il precariato che in altri settori. Tuttavia, è difficile non pensar male.
Intanto diamo un numero: l'ANIEF sottolinea che in Italia il 77% del personale scolastico è donna, pari a poco meno di 978.000 unità, e molte di queste sono lavoratrici precarie.
Sono precarie. I motivi del precariato nella scuola si conoscono ormai: prima non venivano fatti i concorsi, ora anche quando vengono fatti comunque non sono a copertura dei posti vacanti e disponibili in organico, quindi ogni anno i precari aumentano anziché diminuire. Ma la il fatto che a noi ci ha subito destato sospetto è che questa disposizione, evidentemente discriminatoria, ricalca esattamente, ad esempio, la disposizione che si trovava nella legge 107 del 2015, la cosiddetta buona scuola, che prevedeva la cosiddetta carta docente solo ai lavoratori a tempo indeterminato. Ricordo, per chi non lo sa, che la carta docente era quel bonus di 500 euro annue per consentire ai docenti incrementare la loro formazione acquistando materiale per la loro formazione. Diritto alla formazione e dovere.
Certo.
Per cui anche lì era stata fatta. La carta docente cosa ha sviluppato? Un contenzioso che tuttora è in corso perché l'amministrazione non provvede a pagare e eseguire le sentenze, e quindi qui sul versante del bonus si sarebbe potuto aprire un altro contenzioso di queste dimensioni. Devo dire che come FLCI, prima di lanciare una vertenza a tappeto, proprio perché abbiamo a cuore ovviamente le casse dello Stato, perché sono soldi di tutti, abbiamo lanciato una vertenza pilota. E quindi grazie alla collaborazione della segretaria generale della FLC di Prato, che ha individuato proprio un caso che poteva essere considerato un caso di pilota, e anche grazie alla segretaria della FLC di Piacenza, abbiamo presentato due ricorsi. Poi devo dire, la sezione del lavoro di Prato è stata molto più veloce, e quindi
per saggiare la situazione e appunto cristallizzare poi uno scenario che coinvolge invece molti altri.
Allora, che cosa ha detto Prato? Prato ha detto che questa norma contenuta nella legge di bilancio del 2024 era discriminatoria ai danni del lavoratore privato e pertanto violava i principi comunitari in tema di discriminazione tra lavoratore a tempo determinato e a tempo indeterminato. E addirittura, mentre so che un tribunale di Milano ha rinviato la questione alla Corte Costituzionale, ha ritenuto di invocare direttamente il diritto sovranazionale, e quindi, al pari diciamo della giurisprudenza che ormai si è formata copiosa per esempio per la carta docente, ha ritenuto illegittima, ha disapplicato questa disposizione ed ha accertato il diritto della ricorrente all'applicazione della misura. Devo dire che il legislatore, probabilmente temendo, perché noi ovviamente come FLC abbiamo dato notizia che avremmo avviato le vertenze poi, che si verificasse anche su questo caso un nuovo caso carta docente, con la legge di bilancio del 2025 ha introdotto un correttivo.
Ecco, possiamo definirlo così. In cosa consiste?
Allora, il correttivo introdotto dalla legge 2025 cosa fa? Estende a tutti le lavoratrici il beneficio di cui stiamo parlando. Tuttavia, evidentemente, perché la coperta era corta, ha ridotto il beneficio nel quantum, cioè mentre prima c'era un esonero contributivo al 100%, ora l'ha ridotto. E quindi non sarà più dal 1 gennaio 24 al 31 dicembre 26, non sarà più.
Cioè dal 1 gennaio 25
al 31 dicembre 26, l'esonero non sarà più al 100%, ma si terrà di conto del reddito. E anche da questo norma sono escluse alcune categorie di lavoratrici, per esempio le madri con un figlio solo, anche se disabile. Anche qui si apre un capitolo di discriminazione, oppure le lavoratrici in casa, oppure le collaboratrici occasionali, cioè ci sono anche, permangono delle distorsioni, diciamo quella più evidente, palese, è stata tolta.
E quindi non ci sarà questo fiume di ricorso, questo ricorso collettivo?
Allora, noi riteniamo, chi vanta, perché noi avevamo dato indicazione a tutte le lavoratrici che avessero i requisiti di cui avevo detto di presentare domanda, e l'INPS, perché la domanda andava presentata anche all'INPS, l'INPS aveva risposto a tutte queste, a molte di loro ha risposto che non, essendo lavoratrici a tempo determinato, non avrebbero avuto la possibilità. Adesso, soprattutto per le lavoratrici che hanno fatto domanda per recuperare l'anno passato, a mio avviso è possibile ovviamente ricorrere.
Senta, le faccio una domanda che da un punto di vista di interpretazione forse può anche non riguardarla nelle sue competenze, forse più di carattere politico, però si può ravvedere un'intenzione del legislatore di in prima istanza inserire clausole che limitano i diritti e poi allargare le maglie solo in un secondo momento?
Allora, passatemi un commento un po' così. Ci provano. Cioè tutte le volte ci provano. È chiaro che la ragione poi sottesa qual è? È che la coperta è corta, no? E quindi cercano, siccome non ci sono tutte queste risorse, introducono dei benefici e cercano di limitarne poi la destinazione, perché per tutti non bastano. È come la carta docente. Anche la carta docente, a seguito del contenzioso copiosissimo che è tuttora in corso, con la legge di bilancio è stato previsto che sarà data per l'anno in corso a coloro che stipulano un contratto a tempo determinato, ma fino al 31 agosto, su posti vacanti e disponibili. Quindi anche qui hanno cercato di aprire, ma di aprire in maniera con determinate caratteristiche, perché se invece il posto non è vacante e disponibile, pare che la carta in questo caso non spetti. Quindi diciamo così, ancora l'Italia, quando fa le leggi, non riesce a superare i principi cardine ormai anche del nostro ordinamento, cioè la discriminazione
senza tener conto della cornice comunitaria, come dicevamo.
Esatto, ma che ormai però è recepito,
certo.
Per cui ormai il principio di uguaglianza tra lavoratore a tempo determinato e tempo indeterminato deve essere il principio cardine, e quando si fanno le leggi bisogna tenerne conto fin dall'inizio. Lo dico anche contro il mio interesse, però nel senso che,
quindi, un caso specifico che ha raggiunto un esito positivo per quanto riguarda la lavoratrice ha innescato forse anche preventivamente nell'annuncio stesso della mobilitazione legale un correttivo, come dicevamo.
Certamente, perché quando abbiamo dato notizia la FLC è un grosso sindacato, quindi ovviamente se fosse partito un contenzioso copioso certamente ci sarebbero stati problemi. Del resto diciamo così, quello che sta succedendo con la carta docente è veramente abnorme, e quindi anche se le misure potevano essere diverse per la specificità dei requisiti richiesti, che sono, insomma, non è facile oggigiorno avere tre o più figli.
Esatto, ecco. Sì. Infatti già questo, insomma, balzava all'attenzione. Certo è che il settore della conoscenza, lei è rappresentante legale dell'FLC, vive tantissimo l'impatto della precarizzazione del lavoro, e in tutto questo su vari fronti, non solamente su questi due che abbiamo citato, immagino insomma che raccogliate tante testimonianze di situazioni di difficoltà che da un punto di vista legislativo non sono sostenute a sufficienza.
Sì, la precarietà nel settore della conoscenza è ancora veramente un grande vulnus. È un vulnus per tutti, perché i lavoratori precari intanto sono lavoratori che ovviamente sono demotivati, perché si trovano a dover superare delle incertezze, una mancanza di stabilità che non può non incidere poi anche sulla resa della prestazione lavorativa. Insomma, se io sono in ansia perché non sono certa che il prossimo mese abbia il posto di lavoro, quando entro in classe chiaramente ho un atteggiamento diverso, perché non posso neppure programmare un'attività, non posso, con tutto che fanno degli sforzi incredibili. E sono spesso attaccati poi, perché magari le famiglie si lamentano con quel docente che il mese successivo non c'è a scuola e non ci sarà, e quindi come se quel docente non volesse esserci. Poi, oltre al fatto che questi docenti precari si trovano con appunto stipendi irrisori, ma questo un po' tutti i docenti, devo dire, anche dei sacrifici immani, perché come sappiamo c'è un grandissimo divario tra nord e sud, e quindi pur di fare una supplenza per guadagnare un punteggio in graduatoria, c'è gente che parte da Palermo e arriva da Aosta, con tutte le difficoltà, ovviamente.
Lo abbiamo raccontato, e poi il caso Firenze anche dal punto di vista della residenza
e
degli affitti, i costi, la sostenibilità. In tutto questo si innesca poi una conflittualità tra soggetti del mondo della scuola che non dovrebbe esistere, dovrebbe esserci davvero un patto che porti a un beneficio comune, che è quello della formazione delle future generazioni. Ma come sappiamo, il mondo della scuola non è prioritario in nessun programma, né di governo né di campagna elettorale di qualsiasi forza politica, e quindi ci troviamo abbastanza periodicamente ad affrontare i vari aspetti della debolezza di questo sistema. Avvocata Mauceri, Barzanti Mauceri, grazie per essere stata con noi, per averci aggiornato su questo fronte, intervista che potete riascoltare e anche vedere sui nostri canali crossmediali.
Grazie a tutti e a tutti.
Stai ascoltando Controradio.
Controradio, Controradio, Controradio.
FM, DAB, streaming, social, web.
Condividila con chi vuoi. Questa è Controradio. Stai ascoltando Controradio.
Controradio è sempre a portata di mano.
Bella Controradio.
Awake of the noon, put on both of my shoes, crawl right back in the bed and sleep until the evening. Get on the bus, downtown to bust, skip on the fair, baby. Do you ever get the feeling that we both know we're alone, but you can't go home? When they kick us out in half an hour, there's a place I know.
Alle 9:20 minuti, in conclusione di questa fascia di Newsline, l'approfondimento e l'informazione locale torneranno alle 18:35 per la cronaca, la fascia informativa invece quella delle 18 e delle 12:45. Però arrivano aggiornamenti sull'arresto e sull'attentato alla caserma dei carabinieri in Mugello. L'arresto è stato eseguito nelle prime ore di oggi dai militari del ROS insieme a quelli del comando provinciale dei carabinieri di Firenze, che hanno dato esecuzione a un provvedimento di fermo di indiziato di delitto emesso dalla DDA di Firenze. Particolarmente utile alle indagini, si spiega, è risultata la minuziosa analisi di centinaia di sistemi di videosorveglianza esistenti nell'area interessata dagli eventi. Lo ricordiamo, l'azione incendiaria era avvenuta intorno alle 2 del 13 gennaio scorso. Ulteriori particolari già sui nostri canali crossmediali, sul nostro sito controradio.it. Ce ne occuperemo, come dicevamo, nel notiziario delle 12:45, così come affronteremo altre tematiche, anche come il difficoltoso percorso iter che ha portato all'approvazione del piano rifiuti da parte del Consiglio regionale nella tarda serata di ieri, piano regionale di gestione dei rifiuti e bonifica dei siti inquinanti, l'atto su cui l'Assemblea regionale ha discusso per 2 giorni, ha visto 24 voti favorevoli, PD e Italia Viva e 11 contrari, Fratelli d'Italia, Forza Italia, Lega e Movimento 5 Stelle. Dunque si parla di un campo allargato che non è stato in grado di essere replicato. Su questi contenuti, risvolti anche politici, nei nostri prossimi spazi informativi, la Newsline termina qui. Grazie per averci seguito dalla redazione, l'augurio di una buona giornata.
L'informazione di Controradio continua sui nostri social e sul sito www.controradio.it.
E tra 10 anni sentirai il mio nome, fingerai di non ricordare. Ora mi sembra di conoscerti bene, ma poi farai una magia, riuscirai a sparire tra i miei ricordi. Tra 10 anni dove sarai? Soltanto la tua faccia mi dà pace. Ci sembra impossibile, ma guarda quanto tutto va veloce. In un attimo avremo dei nuovi indirizzi, capelli diversi.
my soul straight down out of the world, but my fingers holding on to the devil. I know all my troubles are hanging your trigger. Take your eyes and your mind from the road. Shoot your mouth if you know who you're aiming. Don't forget to pick up what you sow. Talking trash to the garbage around you. Snakes and bones in the back of your room, handing out the confection of venom. Heaven's drunk, the poison you use, charmed the wolves of the eyes of a gambler. Now I see it's a comfort to you, hammer my bones in the anvil of daylight. It goes to take the wind, these tongues are twisted, good in us. All we know, there's too much left to taste. That's bitter, I won't care. But that goes to